Approvata la manovra in commissione bilancio al Senato, lunedì sarà in aula. La scure sulle pensioni resta, ma cambia bersaglio. Via la stretta su laurea e finestre e l'uscita anticipata con i fondi integrativi. Nel mirino, lavoratori precoci e mansioni usuranti. Per coprire i soldi alle imprese, taglia trasporti ed istruzione. Meno soldi anche al piano casa. Fallito il blitz sul condono edilizio. A Torino, in migliaia, dopo lo sgombero del centro sociale a Scatassuna, pesanti scontri quando il corteo ha cercato di raggiungere la sede del centro sociale. Lacrimogeni, idranti e barricate di cassonetti incendiati. Centinaia i poliziotti schierati in città. L'esercito russo sferra un nuovo attacco nella regione di Odessa, sul Mar Nero. 8 persone sono morte, circa 30 i feriti. A Gaza City, oggi, funerali delle 6 vittime del bombardamento israeliano di una scuola. La denuncia di Emergency, ancora 1.300.000 persone vivono in alloggi di fortuna e tende. Buona serata, Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. La manovra quindi è stata approvata in commissione bilancio al Senato, sarà in aula da lunedì. Le votazioni, anche oggi, tra interruzioni e proteste, soprattutto quando la maggioranza ha presentato un emendamento sul condono edilizio, poi trasformato in un ordine del giorno. Prima era stato approvato il maxiemendamento del governo con gli aiuti alle imprese, quello riscritto dopo il caos sulle pensioni. Non ci sono più i tagli sul riscatto della laurea e sulla finestra per la pensione anticipata, ma si continua a far cassa sulla previdenza allungando la vita lavorativa. I tagli stavolta colpiscono l'anticipo pensionistico per i lavoratori precoci e il fondo per le pensioni anticipate dei lavoratori impegnati in mansioni usuranti. Sempre in tema di pensioni resta il silenzio assenso per il TFR nei fondi privati, mentre viene eliminato l'anticipo delle pensioni di vecchiaia ricorrendo ai fondi complementari, proposto lo scorso anno proprio dalla stessa Lega. Tino Magni, senatore di AVS, in commissione bilancio.
La Lega, che ha fatto per anni la campagna elettorale e sempre propaganda sul fatto che bisogna abolire la Fornero, gradualmente la sta peggiorando. Quindi anche se ha ritirato l'emendamento sulle finestre, la questione peggiora, perché sia sui lavori usuranti, sia sul precoci, sia sulla questione riferita al coefficiente meccanismo della pensione minima. Quindi siamo di fronte a una cosa di sostanza, conferma che al di là delle chiacchiere, loro la Fornero non solo non l'hanno smontata, ma l'hanno di fatto sancito e continua ad andare avanti. Anche le finestre andranno avanti, perché le finestre è prevista la Fornero, loro anticipavano, ma questo è il dato.
La maggioranza è il tema che ha fatto, la previdenza è il tema che ha fatto tremare la maggioranza. Il ministro dell'economia oggi è intervenuto ritualmente nei lavori della commissione. Giorgetti ha escluso le sue dimissioni dopo il duro scontro, anche nel suo stesso partito, seguito alle misure sulla previdenza. Valentina Conte, giornalista economica di Repubblica.
Di fronte a questa ulteriore stretta, la Lega politicamente ha detto no al suo ministro. E di qui tutte le fibrillazioni di queste ore, addirittura la minaccia, noi non votiamo, facciamo andare il governo sotto. Ecco perché questa mattina il ministro è andato per calmare gli animi in Senato. Probabilmente lui pensava che questo tipo di coperture e di misure potesse essere digeribile. La Lega ha capito che forse era arrivato il momento di fermarsi, perché le elezioni non sono così tanto lontane. Una parte del calo anche di consenso nei confronti della Lega è dovuto anche e soprattutto alle posizioni assunte sulle politiche previdenziali.
Nuove coperture arriveranno da tagli ai ministeri, in particolare a quello dei trasporti. Restano i tagli alle metro di Milano, Roma, Napoli e Brescia e anche della pubblica istruzione, mentre viene confermato un bonus per gli studenti delle scuole private che saranno esentate dal pagamento dell'IMU. Sul fronte casa, tagliato di 100 milioni il piano destinato agli affitti. Sentiamo Stefano Chiappelli, segretario del sindacato inquilini Sunia.
Questa ulteriore riduzione è la dimostrazione che questo governo non ha a cuore la risoluzione dei problemi abitativi del nostro paese. Se poi aggiungiamo che anziché rifinanziare sostanzialmente il fondo affitti, c'è solo 5 milioni in più quest'anno sul fondo di morosità, è la dimostrazione che questo governo vuole andare contro al disagio abitativo, alle persone povere, perché da una parte parte taglia il sostegno all'affitto e dall'altra parte dobbiamo assistere a un progetto di legge di Fratelli d'Italia che vuole in giro di 2 mesi mettere sulla strada le famiglie che sono in morosità incolpevole. Questa è la linea del governo Meloni su cui affrontare il problema abitativo.
Il taglio di 100 milioni era quello destinato al piano casa. Adesso andiamo a Torino. Pesanti scontri al corteo dopo lo sgombero del centro sociale a Scatassuna. Migliaia i manifestanti, centinaia i poliziotti in tenute antisommossa che hanno caricato con idranti lacrimogeni quando il corteo ha cercato di raggiungere il centro sociale al quartiere Vanchiglia, bloccato da 2 giorni. Per strada, barricate con cassonetti. Andiamo a ricostruire la giornata in diretta con la nostra collaboratrice da Torino, Rita Rapisardi.
Buonasera. Scontri tra polizia e manifestanti durante la manifestazione in sostegno al centro sociale a Scatassuna di Torino, che è stato sgomberato mercoledì all'alba con un'operazione partita direttamente dal Viminale. Idranti e lacrimogeni da un lato, mentre lanci di bottiglie e razzi dall'altro. Quest'oggi l'appuntamento è stato dato alle 14.30 davanti a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche. C'erano famiglie, bambini, decine di volti noti della Torino legata alle lotte sociali, molti di esse sono notav. Parte dopo un'ora la passeggiata e le persone sono poco più di 5.000. Intorno ogni via è bloccata da camionette e decine di agenti antisommossa, per cui la strada è obbligatoria. Tutto prosegue tranquillo fino a quando non si svolta in corso Regina Margherita, che è appunto sede del centro sociale. Gli ordini li cambiano e a prendere le prime file al posto dei bambini sono i militanti, che aprono il corteo con uno striscione con su scritto «Torino partigiana, che viva Scatassuna». Il faccia a faccia dura qualche decina di minuti. Si conteranno 7 agenti di polizia feriti e 10 di manifestanti contusi. Poi da lì il corteo si è ricompattato per continuare la passeggiata con canti partigiani e di lotta, ritornando verso il centro della città blindato per permettere lo shopping natalizio. Ci si saluta davanti alla chiesa Gran Madre, il ponte di fronte è bloccato come quelli vicini. L'appuntamento è rilanciato il 31 gennaio per una grande manifestazione nazionale. I manifestanti lo ripetono ancora una volta: il futuro comincia adesso.
Grazie da Torino a Rita Rapisardi. Andiamo agli esteri. Sono 8 morti e circa 30 feriti dell'attacco russo contro uno dei porti principali della regione di Odessa sul Mar Nero. Il porto di Odessa è stato sotto i colpi dell'esercito russo anche nel corso del pomeriggio. Ugo Poletti, direttore dell'Odessa Journal, autore del libro Nel cuore di Odessa.
Beh, noi siamo bombardati regolarmente da 4 anni, quindi non ci sono momenti di pace. Ci sono dei periodi che possono durare anche 1 o 2 settimane in cui per esempio la città è risparmiata, ma vengono fatti attacchi sulla regione. Poi a ondate anche la città viene attaccata regolarmente, normalmente sui porti, qualche volta sugli obiettivi interni alla città. Gli ultimi attacchi delle ultime settimane hanno soprattutto avuto come bersaglio la rete di rifornimento dell'energia elettrica, quindi noi abbiamo subito nell'ultimo periodo, proprio da un mese a questa parte, un supplizio di blackout, quindi mancanza di luce per diversi giorni, e anche la mancanza di acqua. Però non sono nuovi questi attacchi, ecco. Anche a volte molti attacchi che subiamo, io mi rendo conto che sui giornali italiani non vengono raccontati, quindi per noi invece è una quotidianità a cui ci siamo adattati e sorprendentemente la città continua a vivere e quindi si continua anche a avere vita sociale, quindi si vedono gli amici, ci si sposa, si va a sentire i concerti al Teatro dell'Opera, anche se ci sono gli allarmi. Se ci sono gli allarmi, naturalmente gli spettacoli vengono sospesi, ma normalmente gli attacchi più cattivi sono quelli di notte, quando siamo anche per una questione di terrorismo psicologico, perché così ti svegliano.
Intanto il leader ucraino Zelensky ha fatto una serie di dichiarazioni sull'ultimo vertice europeo di Bruxelles, in particolare ha parlato dei capitali russi congelati in Europa, nonostante i leader dell'Unione abbiano escluso l'utilizzo per ora degli altri 200 miliardi di asset russi, Zelensky li ha di fatto smentiti dicendo prevediamo di utilizzare tutti i 210 miliardi di asset di Mosca. Zelensky ha anche detto che Washington avrebbe proposto un incontro a Miami tra i leader di Ucraina, Russia e Stati Uniti. Decine di persone si sono radunate oggi a Gaza City per i funerali di 6 persone, tra cui un numero imprecisato di bambini uccisi ieri in un bombardamento israeliano di una scuola utilizzata come rifugio per gli sfollati. Secondo il direttore dell'ospedale di Al-Shifa, Abu Salmia, Tra le vittime ci sono un neonato di 4 mesi, una ragazza di 14 anni e due donne. Francesco Sacchi, capo progetto di Emergency, si trova a Deir el-Bala, mentre la clinica è poco lontana, nella zona costiera di Khan Yunis. Così racconta la situazione in questa parte meridionale della striscia di Gaza.
È una zona che è ancora densamente fitta di tende, di tendopoli, e non è diminuito l'affollamento con il cessato il fuoco. Questo significa che le persone, insomma, non hanno intrapreso il viaggio al contrario, quindi per tornare a Gaza City, per vari motivi, per la distruzione che si è intensificata ancora di più a Gaza City l'assedio di agosto e di settembre, un po' perché il viaggio per tornare è costoso, e un po' perché le persone sono ovviamente stanche. E dopo quasi due anni di spostamenti, di ordini di evacuazione, quindi le persone che vivono in tende o comunque rifugi o alloggi che non sono sufficientemente sicuri e solidi sono più di 1.300.000. E ora è arrivato l'inverno e quindi le temperature si sono abbassate, sono iniziate le piogge. Molto spesso queste piogge hanno causato allagamenti e si sono registrate vittime sia per il freddo sia per i crolli di case o comunque strutture che erano già gravemente danneggiate per i bombardamenti e che a causa del vento della pioggia appunto sono crollate.
La Turchia intanto ha confermato che a Miami, negli Stati Uniti, si sta svolgendo un incontro sulla transizione alla cosiddetta seconda fase dell'accordo di Gaza e dell'istituzione della Forza Internazionale di Stabilizzazione. Miami in queste ore è crocevia di colloqui. Poco fa è arrivato anche l'inviato russo per i colloqui sull'Ucraina, Kirill Dmitriev, per incontrare la delegazione statunitense. E il presidente statunitense Trump continua a tacere sui file Epstein dopo l'ultima pubblicazione. Le carte riguardano le indagini condotte dalle autorità americane su Jeffrey Epstein, il miliardario morto suicida in carcere 6 anni fa. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato i file, ma molti sono censurati. Raffaella Baritono, americanista dell'Università di Bologna.
Ci sono molti omessi, se questo alimenta ancora di più le teorie complottiste. È in realtà un problema che può creare problematicità sia all'interno del Partito Repubblicano ma anche all'interno del Partito Democratico, visto che per esempio fra le foto che sono state rilasciate di nuovo ci sono quelle che riguardano Bill Clinton, e quindi un tema abbastanza sensibile per il Partito Democratico.
E a questo punto si potrà andare più a fondo, cioè si potrà vedere cosa c'è scritto sotto quegli omissis, sotto quegli sbianchettamenti, oppure no?
Il problema è capire se su quegli omissis vengono invocati questioni relative alla sicurezza, perché questo potrebbe impedire una trasparenza assoluta, a meno che non ci sia un ordine di un tribunale. In questo momento mi sembra che la decisione è una decisione che serve soltanto a fini politici, cioè dimostrare che Trump non ha nulla da temere e che quindi permette il rilascio dei documenti e poi dà la responsabilità al Dipartimento di Giustizia rispetto a che cosa far vedere, che cosa far trapelare e cosa invece può e deve rimanere nascosto.
Lo Stato dovrà restituire 1 miliardo a TIM, pari al canone di concessione pagato dall'azienda nel 1998, lo ha deciso la Corte di Cassazione, che dopo 27 anni si è espressa a favore del ricorso per il recupero del miliardo versato nelle casse dello Stato. Il garante degli scioperi ha confermato le sanzioni per lo sciopero generale del 3 ottobre, indetto senza preavviso da diversi sindacati di base e dalla CGIL a seguito del blocco della Fottiglia. Secondo il garante, le deroghe al preavviso non erano applicabili al caso di specie. Leonardo Maria Del Vecchio ora pensa al secondo passo da compiere nell'editoria italiana. Dopo l'ingresso nel giornale con una quota del 30%, Leonardo Maria Del Vecchio ora tratta per avere un pacchetto di azioni di maggioranza nel quotidiano nazionale, una maggioranza che per ora non c'è al giornale. Alla famiglia Angelucci, anche dopo la cessione del 30% Del Vecchio, Resta in mano una quota del 40% di azione del quotidiano fondato oltre 50 anni fa da Indro Montanelli. I Berlusconi, che con Paolo hanno un altro 30% del giornale, sono destinati a uscire di scena dal quotidiano comprato oltre 30 anni fa dal capofamiglia Silvio. Il servizio del direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
Sulle orme di Francesco Gaetano Caltagirone, Leonardo Maria Del Vecchio, erede dell'impero creato con Luxottica, entra nell'editoria. Ovviamente nessun interesse economico, considerando i pessimi numeri del settore, ma la convinzione che il possesso dei quotidiani in Italia possa essere determinante per condizionare la politica. Leonardo Maria Del Vecchio ha fatto prima un'offerta per Repubblica, rifiutata da Yahya Khan, in trattativa con gli eredi dell'armatore Kiryu, poi ha perfezionato l'acquisto del 30% del giornale dalla Tosinvest degli Angelucci e da Paolo Berlusconi. L'erede del vecchio si trova quindi con il 30% del quotidiano fondato da Indro Montanelli, che negli ultimi 5 anni ha accumulato perdite per oltre 25 milioni di euro. Ora sarebbe in trattativa con Monriff, l'erede del Cavaliere Artiglio, come era soprannominato il petroliere, che negli anni 70 aveva creato un piccolo gruppo con Nazione e il resto del Carlino, a cui ha aggiunto il giorno. I conti di Monriff, che controlla le testate quotidiane digitali, sono leggermente migliori di quelli del giornale, ma risulta evidente che l'intento dell'erede del vecchio non è certamente quello economico-finanziario, ma, come il suo mentore e alleato Francesco Caltagirone, avere un peso crescente nei media, considerati ancora determinanti in occasione di campagne elettorali.
Il 9.46 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Lele Liguori in redazione, Massimo Alberti in studio. Grazie per l'ascolto. Alle 22.30 il prossimo appuntamento.